Buonasera a tutti e benvenuti ancora una volta a The Digital Club, ma in questo caso con un ciclo che porta delle puntate speciali all'interno di un'operazione che viene realizzata dal giornale, si chiama Penso Innovativo, a cui partecipa anche The Digital Club. E questa sera, come al solito, compagni di Avventure di Merenda, Massimo Morandi. Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao Luca, buonasera a tutti.
E poi diamo il benvenuto anche a Marco Lombardo. Ciao Marco, come va?
Tutto ciao a bene? Tutti. Sì, abbastanza, dai.
Stasera non c'è la partita, sì, esatto, è mancato. Sì, non c'è la partita, quindi Marco...
Visto com'è andata, ho fatto proprio bene.
Esatto. Beh, devo dire che anch'io, insomma, tutto sommato, qualche segno ancora lo porto della serata di martedì. Ma invece con noi c'è anche Mark Perna, che è il nostro vero esperto di calcio. Lui,
sì, sì, realtà, sì. Insomma, io di calci da Tergo, diciamo così.
Devo dire che Mark, tra l'altro,
Spedizia Tergo, che poi dopo ve lo traduco dal latino. Vabbè, comunque io.
Marco, che futurologo, perché disegna i futuri schemi dell'allenatore Conte della squadra di Marco e Massimo. Basta stupidate, insomma, questa sera.
Ma è impossibile. Anzi, volevo fare una mia piccola sottolineatura, come sempre faccio. La voce di Marco Lombardo mi ha ricordato il mitico Ameri, scusa Ameri dal centrale. Ha segnato Beccalossi, cioè questa sera abbiamo veramente voci d'eccezione, cioè quelle vere, tu più la tua ovviamente Luca, ma abbiamo anche questo tono un po' glamour Amarcord di Marco Lombardo, Marco Pietro,
ecco. E questa sera, a proposito di Amarcord, io so Mark che tu hai recuperato qualcosa di assolutamente straordinario.
Ma allora, sapete che questa sera è una sera dedicata alla mobilità e io volevo solo ricordare che non ci siamo inventati nulla, che i futurologhi non fanno altro che guardare al passato e si pensava ai mezzi ecologici, si pensava ai mezzi per la mobilità sostenibile. Regia, facci vedere. Il mitico ciao, cioè il moto scooter degli anni 70-80, tra l'altro attenzione, vi ho messo anche una chicca per chi la può vedere a tutto schermo, me lo compro il ciao con un simbolo assolutamente che oggi avrebbe innescato una causa evidentemente per branding di altri brand che ovviamente non cito in questo caso. Insomma ragazzi, ma voi vi ricordate, anzi tra l'altro per chi le può vedere in grande, lì ci sono delle specifiche tecniche di questo scooter, io lo chiamo scooter perché in effetti era una bicicletta col motore a scoppio, faceva 70 chilometri con un litro di miscela al 2%.
Che meraviglia!
Cioè, ragazzi, cioè, andava a 40 chilometri orari, nel senso che ovviamente di più sarebbe stato impossibile. Questo per dire che in realtà veramente noi avevamo già tutti gli strumenti del caso. Ma ci tenevo a fare un'altra sottolineatura, noi siamo il quartetto cetra delle notizie, e allora ci teniamo a sottolineare come la nostra categoria fa bene il suo lavoro. Allora, gli rubano il ciao ritrovato dopo 34 anni ancora funzionante. Un tizio, che adesso non mi ricordo se era di Bergamo, di Brescia, non lo so, ritrovano il suo ciao a un posto di blocco ad Avetrana, in provincia di Taranto.
Allora, lui era di Loano, provincia di Savona. Il ciao è stato trovato ad Avetrana e secondo me i 34 anni sono quelli impiegati dal ladro per andare da Loano fino ad Avetrana. Era appena arrivato, in pratica.
Ineffettamente. Ragazzi, questo è così... Questo è The Digital Club, mi spiace dirlo, ma la nostra forza è anche la nostra debolezza, cioè noi siamo proprio, si può dire, tra l'altro oggi ho imparato una cosa che...
Volevi dire cialtroni, vero?
No, pirla. Okay, perché, sapete da dove viene il termine pirla?
No. Trottola milanese, sì,
Trottola. La trottola. Noi siamo gente che trottola. Basta,
e allora,
Allora
c'è il nostro ospite che è già in attesa, che sta pensando chi me l'ha fatto fare stasera. Direi andare altrove.
Di dare un momento di serietà a questo programma introducendolo.
Allora, va bene. Allora, tra pochissimo andiamo al nostro primo ospite di questa sera, però prima di quel momento io chiederei a Marco Lombardo, che poi, insomma, oltre a essere una colonna portante di The Digital Club, è una firma del giornale, chiederei a Marco, insomma, di che cosa parliamo quando introduciamo Penso Positivo.
Allora, innanzitutto, meglio di me ce lo spiegherà, spero che arrivi a breve il nostro direttore, che come spesso capita sta facendo un incrocio di schermi televisivi, ma dovrebbe arrivare tra poco. Comunque, in ogni caso, Penso Innovativo è un'iniziativa che il giornale ha deciso di fare anche quest'anno, la seconda edizione. L'anno scorso l'abbiamo fatto con delle iniziative che hanno visto da una parte redazionale sul giornale e alla fine un convegno alla Palazzina Piani a Milano. Ovviamente quest'anno purtroppo il convegno non si poteva fare e quindi, come dire, il giornale è stato molto carino a far introdurre in questo programma anche il nostro mini show tecnologico per dare proprio una voce digitale a tutte quei protagonisti e quelle aziende che sposano questo tipo di filosofia, perché in realtà il pensare innovativo non è solo, come dire, di una certa parte. No, in questi giorni si parla tanto, no, di politica, di destra, sinistra, repubblicani, democratici. È chiaro che tutti noi abbiamo la necessità che il mondo di domani sia migliore. Il problema è capire come, no? O si va per estremismi, oppure si cerca di ragionare. La nostra scelta del giornale è stata quella di ragionare con delle aziende innovative, sostenibili, che parlano di mobilità, di nuova mobilità, e cercare di capire come davvero, visto tra l'altro quello che è successo, che sta succedendo, che quindi cambierà sicuramente, ha già cambiato e cambierà i parametri della nostra vita sociale nel futuro, come dire, noi possiamo dare una mano lanciando delle idee, delle provocazioni su questo tema. Per questo, insomma, il giornale dice di fare questo progetto che vede un'uscita di una doppia pagina sul giornale il martedì e vede il The Digital Club, nostro malgrado, il giovedì a parlare di questo progetto e di questi argomenti.
E allora, ovviamente io direi... siamo noi, no, che diamo lustro all'iniziativa, quindi ci appropriamo di una cosa... No, sto scherzando. Anzi, ringraziamo tutti il giornale che ci ha dato ovviamente la possibilità di essere qui a contribuire al... adesso si usano questi termini inglesi, no? Al think tank, al brainstorming. Sì. Cioè, alla chiacchierata. A posto la bocciofilo ci troviamo e parliamo di innovazione.
Facciamo due chiacchiere e via, insomma.
Esatto. E allora, già che ci siamo, aggiungiamo un posto a tavola in attesa del direttore Sallusti che ci raggiungerà. Quando lo farà, lo ovviamente coinvolgeremo immediatamente, ma direi diamo il benvenuto al nostro ospite di questa sera. E abbiamo detto che, insomma, avremmo parlato di mobilità sostenibile questa sera, allora do il benvenuto a Lorenzo Pireddu, che è Country Manager di Italy in Italia. Lorenzo, buonasera e benvenuto.
Buonasera, grazie Luca.
Allora, quante volte hai avuto la tentazione di abbandonare e schiacciare il pulsante abbandono studio negli ultimi 5 minuti? Curiosità.
No, assolutamente. Anzi, sinceramente il formato così molto colloquiale mi sembra anche adeguato, no? L'ora è un po' tarda, così, per cui, anzi, totalmente d'accordo. Mi stavo godendo le vostre chiacchierate.
Allora, io intanto richiamerei anche Marco Lombardo, Massimo Morandi e ovviamente anche Mark Perna. Stiamo parlando di mobilità sostenibile. Io direi, per fare gli onori di casa, visto che, insomma, diciamo che Penso Innovativo arriva proprio dalle pagine del giornale, chiamerei subito a raccolta Marco Lombardo.
Ma Lorenzo, buonasera innanzitutto. Diciamo che è un discorso che abbiamo fatto magari quando ci siamo già sentiti altre volte, ed è come Uber sia cambiata e abbia cambiato il senso no, della nuova mobilità, no? Uber è un'azienda che ha rotto gli argini portando qualcosa di nuovo, magari non ancora maturo per il mercato, no? Però comunque è stata una di quelle innovazioni breakthrough che hanno cambiato il settore della mobilità. Poi ovviamente non tutto si adatta alla mentalità americana, e l'azienda è stata brava a cambiare pelle a seconda di dove si trova. In Italia, per esempio, voi avete fatto un lavoro davvero importante, e forse non tutti conoscono questo tipo di lavoro, e quindi ti chiedo di raccontare un po' quello che è Uber oggi in Italia.
Grazie mille, Marco. Sì, effettivamente un lavoro importante impostato ormai tanti anni fa e su cui abbiamo continuato a costruire anche negli ultimi anni. Parto magari un po' dal presente per poi muoverci sul passato. Un presente in cui, diciamo, un passato abbastanza vicino a noi, ovvero qualche anno fa, quando appunto l'azienda comunque nel 2017 ha deciso di fare un cambio significativo di prima linea, partendo dal CEO e poi cascata con diversi ruoli, tra cui anche il mio, che sono effettivamente in azienda da circa un anno e mezzo. La nuova Uber, da questo punto di vista, si è sempre focalizzata su cercare il dialogo con le istituzioni locali e cercare di capire i mercati locali, cosa che magari in passato non siamo riusciti a fare molto bene. E credo che, appunto, come hai già menzionato tu, si cominciano a vedere i risultati di questo, ed è una cosa di cui siamo molto felici. Non tutti li conoscono, certo, sicuramente c'è un po' di bagaglio del passato che ancora dobbiamo scaricare, ma è una cosa su cui stiamo sicuramente lavorando tanto. Siamo nati nel 2010 con l'obiettivo di creare opportunità attraverso il movimento, che poi è il nostro motto, chiamiamolo mission aziendale, no? Questo per noi significa una serie di cose. Come si è evoluta Uber nel corso degli anni, partirei proprio da questo, nel senso che partendo dalle auto, che sono state chiaramente quello che ci ha reso famosi, siamo poi spostati su un sistema, un concetto di mobilità molto più ampio, no? Mi piace il modo in cui proprio il nostro CEO ha descritto questa cosa, ovvero diventare il sistema operativo delle città per quanto riguarda la mobilità. E questo non significa solamente Uber in sé, no? Perché poi significa anche coinvolgere tutta una serie di attori che fanno benissimo il loro lavoro dal punto di vista della mobilità urbana, e per creare effettivamente un sistema di mobilità che coinvolga non solamente le auto, che chiaramente, come detto, sono quello con cui siamo nati, ma anche per esempio le biciclette, i monopattini, quindi la mobilità dolce. Noi oggi abbiamo una partnership con Lime, che effettivamente rendiamo quindi disponibili questi mezzi, quindi di un terzo, all'interno della nostra piattaforma, ma anche per esempio con City Scoot, che magari chi voi vive a Milano conosce, sono gli scooter bianchi elettrici che abbiamo integrato a Parigi, fino ad arrivare addirittura al trasporto pubblico. Quindi tante possibilità e un'impostazione che rispetto al passato è molto più di dialogo da un lato, ma anche molto più ampia dal punto di vista dell'offerta. Chiudo solo magari questo punto iniziale, perché volevo menzionare, visto che hai parlato dell'America, un punto secondo me molto importante e molto attuale. Come penso chiunque non viva sotto una roccia conosce benissimo, che due giorni fa c'erano state le elezioni americane. Quello che magari sanno un po' meno persone è che durante quelle elezioni c'è stato anche un referendum popolare per quanto riguarda i diritti proprio dei gig workers, come li chiamano in America, no? Per cui tutti quei lavoratori che si appoggiano a piattaforme come la nostra. Il voto è un voto che per una proposition che effettivamente le piattaforme hanno presentato, che si chiama Proposition 22, Proposition 22 banalmente, dove effettivamente proponevamo un modello di lavoro per questo tipo di lavoratori qui, che gli fornisse le tutele necessarie, anche per esempio un salario minimo, ma che andasse contro una cosa che per loro per primi non volevano, ovvero l'obbligo di assunzione. Questo referendum è effettivamente passato con anche una maggioranza effettivamente abbastanza alta in California. Noi siamo contenti di questo risultato, perché siamo contenti che gli autisti mantengano la flessibilità lavorativa, che effettivamente che è il motivo per cui sono entrati in Uber, che è uno dei più grossi vantaggi che loro stessi effettivamente riconoscevano. Ci auguriamo dall'altro lato che i governi di tutto il mondo che recepiscono effettivamente questo movimento, che quindi un movimento che parte dagli autisti e si muove effettivamente poi su un voto popolare che ha deciso, quindi non spinto effettivamente da noi o da altri attori, ha deciso in totale autonomia che cosa fosse meglio effettivamente per questo tipo di lavoratori, vedendo effettivamente tutte le statistiche e i punti di vista che c'erano a disposizione. Quindi una cosa per noi molto importante e che appunto, sia essendo molto attuale, mi fa piacere menzionare.
Lorenzo, chiedo una cosa invece relativa proprio al marchio Uber, no? Perché voi essenzialmente gestite un patrimonio pazzesco, perché c'è un'intera generazione oggi che qualunque servizio debba chiamare dice chiamo un Uber, no? Fa impressione il fatto di aver scalzato addirittura l'abitudine del nome tradizionale, che era quello del taxi, o no?
Sì, fa impressione, devo dire, è una cosa che sì, è avvenuta nel corso degli anni con un modello chiaramente così innovativo, è una cosa che sorprende ancora a me oggi, quando comunque si parla di pianificazione, di come fare in modo di magari crescere in un mercato, in un altro mercato, quando parlo con chi magari è in Uber da tanti anni, molto più di me, quando ancora mi dicono che Uber in realtà è nata e cresciuta con il passaparola fondamentalmente, quindi senza effettivamente neanche investire in marketing, per cui è una cosa che anche per se stesso del tipo di progetto che è, no? È diventata così virale perché comunque tu prendi un'auto, la prendi con altre persone, quindi vedi direttamente l'esperienza che hai di utilizzo del prodotto e di accesso a un certo tipo di servizio con altre persone, che automaticamente porti le altre persone a utilizzarlo, no? E quindi credo che questo sia un po' il fondamento di poi un'esperienza così diversa da quella a cui uno era abituato, da dargli poi avere, no? Il marchio e il nome sopra a quel tipo di movimento lì.
Massimo.
Ecco, Lorenzo, proprio legandomi a quello che hai appena detto, noi oggi parliamo di Uber, lo vediamo e lo proviamo come un servizio che conosciamo, però in realtà dietro c'è una grandissima organizzazione, c'è una grande attenzione, quindi sostenibilità per il consumatore, che sa esattamente cosa, chi arriverà, che storia ha, che esperienza ha e che anche valutazioni ha. E allora guardavo anche oggi scorrendo su internet, però c'è una grandissima curiosità, perché come si diventa autisti Uber e soprattutto che requisiti bisogna avere per guidare una vostra auto?
Sì, io parto dall'Italia da questo punto di vista, perché chiaramente è il paese dove operiamo e che è mia responsabilità. L'Italia oggi è un paese che ha dei requisiti ben precisi per quanto riguarda la categoria tassista o noleggio conducente, che poi sono le due categorie che oggi formano il trasporto non di linea, diciamo, nelle città italiane. Oggi per diventare un autista Uber in Italia c'è bisogno chiaramente prima di tutto di quei requisiti lì. Questa è una cosa che noi su cui noi siamo ovviamente molto focalizzati da quando abbiamo deciso ovviamente tenere a mente e rispettare tutti quelli che fossero i requisiti e anche le consuetudini locali, quindi licenza, taxi o NCC in base al tipo di prodotto con cui operiamo. Ricordo che in Italia operiamo con entrambi i prodotti, quindi abbiamo Uber Black, che è il nostro prodotto NCC, che fondamentalmente è in collaborazione con gli NCC a Milano, Roma e Bologna molto recentemente, e poi abbiamo invece però Uber Taxi, che sta a Napoli e a Torino, quindi sempre Uber ma fatto in collaborazione con il mondo taxi. In entrambi i casi licenza e poi tutti i documenti previsti dalla legge, per cui chiaramente libertà di circolazione, il KB, che è il famoso knowledge base, per cui l'abilitazione al ruolo, e tutti diciamo questi strumenti qui. Chiaramente ci sono paesi che hanno dei requisiti diversi, vai dall'estremo degli Stati Uniti, che è un paese dove c'è una flessibilità estrema da questo punto di vista, effettivamente anche chi non è in possesso di una licenza può fare questo tipo di lavoro, anche in quel caso lì chiaramente ci sono comunque dei controlli, come dei controlli sulla fedina penale, insomma dei controlli più sulla sicurezza e anche sui requisiti, diciamo, del veicolo che si utilizza, però sono ovviamente meno stringenti di quelli che si trovano in Italia e in realtà in Europa, perché tutto il mercato europeo in realtà è un mercato regolato da licenze. Quello che magari cambia è il modo di emissione di queste licenze, no? Cioè ci sono tutti i mercati con licenza, ma magari alcuni hanno più libertà di emettere licenze con un meccanismo di domanda offerta un pochino più flessibile rispetto a quello italiano.
Scusa Lorenzo, scusami Luca se mi introduco, vai. Ma siccome Lorenzo ha parlato di Uber Taxi, che voglio dire, fino a un po' di tempo fa erano due parole che mettere insieme era molto complicato.
Era un ossimoro praticamente.
Okay. E quindi ecco, vorrei che tu spiegassi bene come funziona questo servizio.
Vero, sicuramente era uno stimolo, come avete detto voi, però è un prodotto che in realtà su cui abbiamo cominciato a puntare diversi anni fa, cominciando se non sbaglio, in Asia e poi in Medio Oriente, per poi arrivare più recentemente negli anni scorsi alla Grecia, Germania, per esempio. Quindi è un prodotto che in realtà già abbiamo in diverse parti del mondo. In Italia abbiamo cominciato nella fine del 2018 a Torino con un piccolo test che serviva anche a noi per capire il mercato, perché appunto come funziona il prodotto. È un prodotto che per certi versi ha tutto ciò che ha reso famoso Uber, no? Quindi l'accessibilità al servizio, la facilità di utilizzo, la totale trasparenza della posizione dell'auto e tutto questo, ma dall'altro lato chiaramente anche delle peculiarità che sono proprio del mondo taxi. Il taxi, per esempio, oggi in Italia funziona con una tariffa amministrata, non con una tariffa, diciamo, che è determinata da chi offre il servizio, come per gli MCC. Le tariffe sono decise dal comune, quindi chiaramente il modo in cui anche viene calcolato il prezzo, che noi cerchiamo sempre di dare in anticipo almeno una stima del prezzo, funziona in modo un pochino diverso. E poi chiaramente il tassista alla fine della corsa a inserire il prezzo che gli dà il tassametro, perché forse è sempre quello che fa fede. Un'altra cosa, per esempio, che funziona in maniera diversa quanto riguarda le fermate di taxi, che hanno le loro regole di ingresso e di uscita, quindi sono delle code dove tu prendi la precedenza. Quindi insomma, abbiamo cercato di adattare il nostro prodotto a quel mondo lì, perché comunque vediamo in Italia, come in altre parti del mondo, i due mondi che possono assolutamente coesistere, che entrambi che possono portare valore, che hanno un posizionamento che oggi è effettivamente sempre lo stesso, per cui cerchiamo di lavorare con entrambi. Però diciamo, in breve, le stesse caratteristiche dell'applicazione un po' applicate a quel mondo lì.
Mark,
adesso arriva il mio turno, ma vi ho seguito con attenzione. Allora, io ho usato, credo, Uber per la prima volta 8 anni fa negli Stati Uniti, e quando mi sono trovato con un amico americano che mi ha detto: ma sì, ma guarda, c'è un'app, usa Uber, che così arriva, paghi poco, ero a New York, era a San Francisco e mi potevo spostare facilmente, io ho detto: questa cosa qua rivoluzionerà completamente il mondo dei trasporti. E ho capito subito una cosa essenziale che volevo condividere con te, Lorenzo, cioè proprio il concetto di servizio. Cioè Uber, per come è stato pensato, forse già all'inizio, ma adesso sempre di più nella logica che ha preso nel corso del tempo, è qualcosa che riesce a consentire al trasporto di essere incredibilmente funzionale e capillare. Perché tante periferie non vengono raggiunte dai mezzi pubblici. Vai a cercare, se sei a Zoagli, per fare un esempio, il taxi che ti porta da Zoagli a Santa Margherita, e faccio un altro esempio. Quindi in realtà avevo capito e percepito questa cosa incredibile. Dopodiché anche la frustrazione tornando in Italia. Prima quando non c'era, poi quando è arrivata l'esaltazione, che è durata però veramente un nanosecondo per tutte le limitazioni che ovviamente hai raccontato tu, io spero che cambieranno presto queste regolamentazioni, perché il valore è proprio il servizio. La mia è però una provocazione da futurologo. Quindi, siccome con l'auto non si può venire meno a queste regolamentazioni, voi vi siete buttati sugli elicotteri, sui droni e altre cose. Cioè, è una strategia anche quella molto intenzionale. Cioè, non siamo riusciti a svangarla, da una parte il monopattino, la bicicletta elettrica, dall'altra l'elicottero. E ciao a tutti. No, spiegaci un po' questa cosa qui.
Ma diciamo che a parte le battute, il concetto principale è appunto un concetto di mobilità così ampio che appunto va a prendere anche delle cose così innovative come gli elicotteri, addirittura aerei, per cui taxi volanti, che sono tutti i progetti su cui effettivamente investiamo e in cui crediamo. In Italia chiaramente la situazione è diversa, non ci butteremo sugli elicotteri perché non riusciamo ad andare avanti con le auto, questo no. Crediamo che effettivamente ci sia tanto lavoro da fare, ma che ci siano sempre più i presupposti giusti per farlo. Come hai detto tu, è un peccato effettivamente arrivare in Italia e trovare un mercato che non permette di avere tutta quella comodità o quell'accessibilità al servizio o la capillarità del servizio di cui parlavi prima. I motivi credo sono noti a tutti, ma a me ne voglio citare alcuni perché secondo me è importante effettivamente quanto l'accessibilità a un servizio effettivamente poi crei l'opportunità anche di creare dei mercati più ampi. L'Italia è un mercato che ha un numero di auto taxi o NCC, diciamo l'equivalente di NCC quando parliamo di confronti con l'estero, per 1000 abitanti, che è tra i più bassi d'Europa. Londra oggi al momento sta a 12, quindi 12 taxi NCC per 1000 abitanti. Parigi sta intorno ai 6, Milano e Roma stanno rispettivamente a 3,8 e 3, quindi la metà della metà di Londra, diciamo, la metà di Parigi, se volete. Questo che cosa causa? Chiaramente un mercato con un surplus di domanda, chiaramente questo non in tempistica Covid, ma in una tempistica normale, un surplus di domanda, e, tra l'altro è reso ancora più estremo da un paese che ha dei flussi turistici importanti e molto stagionali. E questo penso che è una cosa che avete visto voi sulla vostra pelle, come chiunque diciamo viaggi un minimo, arrivare a una stazione non riuscire a trovare un modo per spostarsi.
Tra l'altro Lorenzo, scusa se ti metto in mezzo, noi abbiamo anche un fattore estremamente peculiare, cioè i taxi non esistono quando piove, è un'altra cosa che è abbastanza inspiegabile, ma credo che l'abbiamo sperimentata tutta, non c'è neanche il flusso turistico stagionale, cioè se piove non c'è il taxi, non so come mai. Vabbè, comunque questa è un inciso, scusami, vai avanti.
Da questo punto di vista che anche noi vediamo un aumento delle richieste quando c'è pioggia e quando c'è la pioggia, perché chiaramente è normale che
persone... Quindi Lorenzo, voi con uno dei potenti algoritmi, quando vedete le previsioni del tempo con pioggia, aumentate il numero di auto sulla strada, immagino.
Beh sì, diciamo che noi abbiamo dei meccanismi per gestire domande e offerte, poi non vanno addirittura in quel modo là, però insomma, diciamo che è un'impostazione dell'azienda quella di riconoscere che, no, è un mercato flessibile, no? Con una certa quantità di domande e una certa quantità di offerta che fanno in qualche modo regolati. Una cosa che mi piace, che volevo chiudere il discorso per quanto riguarda i dati, che qui per noi sono importanti in quanto ovviamente tech company, no? Americana, per cui chiaramente è una cosa che in cui crediamo molto, che sì, utilizziamo molto per informare le nostre scelte, le nostre decisioni. I costi elevati di cui parlavamo prima, la disponibilità di macchine, che cosa portano? Portano alla fine un mercato in cui statistiche di nostre interne che vediamo di confronto tra i mercati, lo stesso numero di chilometri percorsi in una città come Milano costa più o meno il doppio di quello che costa Parigi e di più addirittura del doppio di quello che costerebbe a Madrid, quindi città effettivamente non dall'altra parte del mondo ma molto vicine a noi. Non solo, riusciamo a fare delle analisi per quanto riguarda addirittura la flessibilità della domanda, no? Noi possiamo dire con i nostri strumenti, cercare di vedere in base a quello che vediamo in altre città simili, se un prezzo forse inferiore di una certa quantità, come cambierebbe la domanda. Un prezzo del 40% inferiore a Milano e Roma porterebbe circa 750.000 persone in più a utilizzare il servizio rispetto alla domanda che c'è oggi, che sono circa il 40% in più degli utilizzatori attuali. Quindi questo è il concetto di una domanda che, mentre nel modo in cui è stato impostato il trasporto in Italia e gli interlocutori, diciamo gli attori del settore di oggi, considerano tutti quanti fisso, no? La quantità di domanda è sempre considerata una domanda fissa, cioè quando tu dici creiamo più offerta, quindi mettiamo più licenze, la risposta è no, perché poi chi ha la licenza oggi poi non avrà più lavoro. Non è vero, perché nel momento in cui c'è più accessibilità a un certo tipo di servizio, più gente è portata a usarlo. Questo è un discorso che vale ancora di più oggi, quando siamo in una situazione come quella del Covid, no? Dove è notizia di ieri, i trasporti ridotti al 50% di capacità. Questo è un momento in cui effettivamente quei tipi di servizi di mobilità alternativa, un po' per la poca capienza, no, minore capienza di mezzi pubblici, e un po' anche per la percezione delle persone che non si sentono magari hanno delle paure per quanto riguarda la sicurezza di muoversi in certi mezzi, creerebbe effettivamente un ciclo molto, molto virtuoso. Quindi da un certo punto di vista è anche un'opportunità persa,
diciamo. Ma Lorenzo, faccio una domanda che forse potrebbe essere non proprio semplicissima, no? Dal vostro punto di vista, cioè di chi ha portato un modello di business completamente diverso rispetto a quello che si utilizzava in precedenza nel settore trasporto privato, perché si sono messi i muri di cemento armato anziché cercare tutto sommato di cavalcare questo spirito tecnologico da parte delle compagnie tradizionali? Mi chiedo, è così complicato il meccanismo di Uber da rendere impensabile il fatto di avere un modello simile anche sui taxi tradizionali?
Io credo che da quel punto di vista sia un po' un problema da un lato di impostazione del settore e diciamo anche della impostazione legislativa che c'è in Italia, no? Oggi banalmente non esiste per esempio una regolamentazione delle applicazioni in Italia, nonostante esistano comunque già da tanti anni, per cui è tutto un settore che da quel punto di vista è rimasto effettivamente con dei presupposti molto vecchi, a partire effettivamente dal quadro legislativo. Non dimentichiamoci che la legge sui trasporti, la 2192, è appunto del 1992. Quindi Cossiga, se non sbaglio, e quindi
ma lui era tecnologico, eh? Lui era fortemente tecnologico,
sì, poi sardo come me, quindi insomma da quel punto di vista c'è stato un po' quello, e un po' un settore che anche da un certo punto di vista è stato preso di sorpresa da un avanzamento, diciamo, della tecnologia che ha cambiato così tanto quel mondo in maniera molto rapida, che oggi ha la possibilità di innovare, e noi per primi, mentre magari rispetto al passato abbiamo avuto una posizione che di nuovo è stata magari in certi versi un po' fuori dalle righe, oggi invece ci proponiamo proprio come partner non solo delle città ma anche di tutto il settore, per cui quello che abbiamo fatto a Napoli per esempio lanciando Taxi, che è stato un lancio di cui siamo molto soddisfatti, perché 50 tassisti al lancio per noi, come avete detto prima voi, visto che Uber Taxi è quasi uno ossimoro, non è banale, no? Quindi c'è già una visione diversa dal punto di vista di chi effettivamente crede che ci siano delle opportunità a collaborare con una società come noi. E devo dire che quelli che l'hanno fatto hanno visto effettivamente tutto il potenziale che abbiamo anche in un momento così, perché comunque sono contenti e diciamo che sono anche attivi in una certa forma.
Massimo, poi tra un secondo ti chiamo in causa, volevo chiedere solo un'ultima cosa da parte mia per Lorenzo. Lorenzo, sul fronte invece di quelle che non sono le auto, ma gli altri fronti, i monopattini, i motorini, eccetera, le biciclette, eccetera, l'Italia a che punto è come diciamo adozione dei servizi rispetto ad altri paesi in cui operate?
Sì, devo dire che sulla mobilità dolce c'è stata un anno e mezzo di difficoltà e di un po' di stallo, diciamo. Poi chiaramente con il Covid, come di nuovo avete visto tutti come utenti e come cittadini, come abitanti della città, chiaramente c'è stata un'accelerata incredibile, fatta un po' anche da giustamente dalle città per offrire diciamo delle mobilità alternative che in questo momento sono sempre più importanti. Quindi ora devo dire che non siamo messi male, secondo me, rispetto al resto d'Europa per quanto riguarda la mobilità dolce. Il punto è che la mobilità dolce è solamente un pezzo del puzzle, no? Nel senso, adesso si arriva all'inverno, chiaramente quando in primavera si diceva facciamo le leggi in modo che siamo un po' dappertutto, tutti contenti, ora è chiaramente bastano due gocce di pioggia e come una parte non ci si può andare fondamentalmente con le biciclette, o ci si va molto meno. Quindi in realtà, se parliamo di mobilità in senso più ampio, ci sono ancora tanti passaggi da fare. Buona accelerata sulla mobilità dolce, punti che ho fatto precedentemente per quanto riguarda l'accessibilità invece alle auto. Cioè, non dimentichiamoci che per noi il nostro obiettivo è comunque quello di ridurre l'utilizzo dell'auto privata, di renderlo solamente nel momento in cui diventa essenziale. L'accessibilità a servizi come i nostri, quelli insomma di Uber, la tua auto, sono proprio votati a questo. Noi abbiamo servizi come Pool, che magari appunto, Mark, tu che parlavi della California, magari avrai provato, ovvero un servizio di condivisione della stessa auto tra più persone, addirittura quello che si chiama Express Pool, quindi addirittura per un, diciamo, una tariffa ancora minore, che poi è tutto calcolato da la tecnologia che calcola un percorso dove ti dice: o ti vengo a prendere, chiaramente faccio una deviazione, per cui a quel punto hai una tariffa un pochino più alta, oppure se tu cammini verso una posizione, una sorta di punto di raccolta, spendi ancora meno, no? Quindi quasi un ibrido con una linea di trasporto pubblico, in un certo modo, ma più flessibile perché creata al momento, veramente, no? Cioè quelle 4 persone che si trovano nei punti ideali. Queste sono cose che succedono in mercati molto liquidi, no? Come li chiamiamo noi, ovvero mercati che hanno tanta domanda e tanta offerta. Se oggi noi dovessimo, con il numero di auto che abbiamo a disposizione a Milano, fare un servizio del genere, non funzionerebbe, perché banalmente non ci sono abbastanza auto, abbastanza utenti che chiedono un percorso simile da poterli combinare nel modo giusto, no? Quindi è tutto figlio di cercare di far sviluppare effettivamente la tecnologia per far funzionare un sistema operativo, come dicevo prima, in maniera
Massimo. Io ho un'idea invece, scusate.
Vai, vai. Lorenzo, abbiamo parlato naturalmente di Milano, di Torino, delle grandi città, perché da lì ovviamente doveva partire la vostra avventura. Ma se tu dovessi guardare alla sostenibilità della mobilità nei prossimi anni anche nei centri più piccoli, come vedi Uber protagonista?
Io credo che oggi ci sia sicuramente lo spazio, la sostenibilità dal punto di vista sia economico, ma poi anche ambientale, dal punto di vista un po' più ampio, anche nei centri più piccoli è una cosa che noi crediamo assolutamente possibile. Non solo crediamo possibile, è una cosa che facciamo. Il primo esempio che mi viene in mente è il Portogallo, mercato molto più maturo dal punto di vista di Uber, chiaramente Uber trasporti, diciamo, rispetto al nostro, con una disponibilità di nuovo maggiore, un mercato più bilanciato dal punto di vista della domanda dell'offerta, più flessibile, dove effettivamente, proprio se non sbaglio, qualche mese fa, abbiamo deciso di aprire letteralmente tutto il paese. Cioè, oggi in qualsiasi posto tu ti trovi in Portogallo, nel territorio nazionale, se apri l'applicazione di Uber, trovi delle auto e la puoi chiamare. Quindi addirittura non piccoli grandi centri, ma proprio letteralmente tutto il paese, anche le aree rurali, diciamo. Una cosa possibile in quei mercati lì, una cosa che in Italia ci piacerebbe tantissimo fare, chiaramente, ma su cui appunto dobbiamo procedere per gradi, no? Abbiamo lanciato, come ho detto, due nuove città, in servizio in due nuove città, negli scorsi 2 mesi, diciamo, e chiaramente piano piano questo movimento qua andrà sempre in maniera più capillare, però comunque ci sono tanti passi da fare, anche, come ho detto prima, anche a livello legislativo. In generale, una cosa interessante da questo punto di vista che abbiamo lanciato come, diciamo, un piccolo test estivo è stato Uber Summer, che effettivamente abbiamo lanciato un servizio a tariffe scontate per l'estate, connettendo delle destinazioni vicine alle grandi città. Per chi effettivamente voleva magari scappare un attimo dal caldo della città e andare in un posto mare o semimare, e questo effettivamente a Roma collegava Roma con Ostia. Quindi anche questo in un certo modo, e devo dire che ha avuto anche un buon successo, perché comunque nonostante di nuovo restrizioni Covid e tutto il resto, non tanta gente che si
Certo.
muoveva, abbiamo avuto un'attrazione interessante.
Allora, vi fermo un attimo perché devo dare il benvenuto ad un altro ospite che ci raggiunge, che è il direttore del giornale Alessandro Sallusti, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, direttore.
A voi. Buonasera.
Allora, Marco, a questo punto lascio una cosa vostra in famiglia, no? Visto che
Sì,
c'è il penso
no, io ho
innovativo.
cercato di fare, come dire, lui è il padrone di casa. Io ho cercato, insomma, di fare un po' le veci raccontando del perché il giornale abbia deciso di fare anche quest'anno penso innovativo, no? Poi la presenza di Lorenzo di Uber, che ci stava raccontando come cambia la mobilità, che, come dicevamo, non è solo mettere tanti monopattini nelle città e dipingere per terra delle piste ciclabili, ma pensare a una mobilità diversa attraverso tutta una serie di servizi che Lorenzo ci stava. Ecco. Adesso lascio la parola al direttore, in modo che anche lui, insomma, racconti un attimo perché il giornale voglia appunto raccontare questo tipo cioè di novità, di innovazione, di sostenibilità, di mobilità, però fatto come lo fa il giornale.
Ma guardate, adesso intervenuti a poco, io penso molto sincera che dopo tanti anni, nella tragedia di questa disgrazia che è il Covid, ho riscoperto un senso del nostro lavoro. Cioè, finalmente la smettiamo, abbiamo smesso di inseguire le lite tra il sottosegretario e non so chi, che sostanzialmente non interessavano a nessuno, e proviamo nel nostro piccolo, insomma, a raccontare quella che è una grande rivoluzione, perché il problema del Covid oggi è una tragedia, ma è l'innesco di una rivoluzione. Cioè, noi nel post-Covid non saremo quelli che siamo, quelli che eravamo nel pre-Covid. Questo è evidente a tutti. Vi faccio un esempio molto banale, mi scuso se entro a freddo in questa discussione, Noi il 2 marzo eravamo in 100 dentro un palazzo di 6 piani, siamo rimasti per 6 mesi, per quanto non lo so, in 8. Vi lascio immaginare anche l'angoscia di essere in 8 in un palazzo di 6 piani, e abbiamo come dire, concordato un piano di che riguarda il nostro futuro, per cui ci restringiamo su 2 piani e al massimo saremo in 30 nell'intero giornale, non che gli altri 70 saranno licenziati o sono licenziati, semplicemente cambieranno le modalità di lavoro, le modalità di accesso al luogo di lavoro. E allora, se io proietto questa cosa che stiamo facendo noi, che siamo un peanuts nell'universo, la proietto nell'universo, credo di intuire, non di capire, ma di intuire cosa sarà il mondo post-Covid. Sarà un mondo diverso, ma non solo perché noi da 70 frequentatori di un palazzo saremo 30, ma perché tutto l'indotto che 100 persone frequentavano e quindi alimentavano nell'isolato dove abbiamo la nostra sede, noi nel nostro piccolissimo incidiamo sul futuro e sul modello di business dell'indotto che frequentavamo, e a sua volta l'indotto che condizionerà altri indotti. Insomma, io sono convinto che il mondo post-Covid non sarà uguale al mondo pre-Covid. Siamo di fronte a una vera rivoluzione. E io mi sono chiesto per 60 anni quanti io ne ho, togliamo 15 anni in cui non capisci nulla, non è che non capisci perché sei stupido, non capisci perché non hai gli strumenti, per cui sono 45 anni che mi chiedo che cazzo era, che cosa avevano provato, che cosa era, cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale, cioè che trauma hanno subito i nostri genitori e che trasformazione hanno dovuto affrontare i nostri genitori. Ecco, io credo che noi siamo nelle condizioni di quelli che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Se Dio vuole, non ci sono le bombe, non ci sono i carri armati, non ci sono le cose, però c'è una rivoluzione, una trasformazione traumatica con dei morti, che non sono il numero dei morti della Seconda Guerra Mondiale, se Dio vuole, ma siamo esattamente nelle stesse condizioni. Noi siamo testimoni di qualcosa di epocale, e come tutti i testimoni non ce ne rendiamo conto, perché chi vive il presente non ha la visuale, cioè non ha la profondità della visuale, vive il presente, vive le sue miserie, a me manca una roba, l'altro manca un altro, insomma è una visuale stretta. Se noi ci estraiamo e vediamo la visuale, noi siamo di fronte a una rivoluzione, che tra l'altro penso sia solo all'inizio. Noi domani pubblichiamo una notizia che apparentemente è stupida, e vi assicuro che a me ha angosciato, perché nei paesi del nord Europa hanno iniziato ad ammazzare degli animali, perché questi animali sono infetti di un Covid che non è esattamente il Covid, ma che è uguale al Covid. Cioè, io non penso che temo che questa maledizione che è arrivata sul mondo non sia finita e non finirà con un vaccino salvifico. E quindi penso che siamo contemporanei di qualcosa di pazzesco che verrà raccontato nei libri di storia. e noi dobbiamo essere all'altezza di questa sfida, no? Certo che non ci sono più negli anni 40 chi andava sui monti a fare il partigiano. Noi non possiamo, non ha nessun senso che non andiamo sui monti. Allora mi chiedo qual è, che cosa vuol dire essere partigiani resistenti oggi? Cosa vuol dire? È possibile? Cosa vuol dire? Come si fa a essere a sopravvivere a questa cosa, ma non sopravvivere fisicamente, che peraltro per certi versi in certe fasce è un problema. No, cosa vuol dire sopravvivere come lucidità, come visione, come capacità di immaginare un nuovo futuro? Sono tutte domande a cui non ho assolutamente nessuna risposta, onestamente, non è che mi permetto di dare delle risposte perché non le ho. Io dico che noi dobbiamo trasformare questa disgrazia nell'orgoglio e nella responsabilità di essere contemporanei di qualcosa che cambierà non solo gli assetti, insomma qualcosa che cambierà il mondo così come hanno cambiato il mondo, gli assetti del mondo, gli equilibri del mondo, la società, il concetto di società dei nostri padri, dei nostri nonni che hanno vissuto delle tragedie epocali, quali sono o quali sono, no? Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi che tocca a noi stabilire come ripartiremo, e questa è una responsabilità enorme, ma finalmente, Dio santo, la nostra generazione ha una responsabilità. Noi siamo una generazione che non ha mai avuto responsabilità, qualcuno ha fatto i soldi, qualcuno non li ha fatti, qualcuno se n'è fottuto, qualcun altro si è impegnato, ma non abbiamo mai avuto una responsabilità, quindi non avremo lasciato un segno nella storia. La disgrazia vuole che abbiamo l'opportunità di decidere che strada deve prendere la storia. Io questo lo trovo emozionante, affascinante, interessante, difficile. Ognuno di noi personalmente, io per primo, non è che posso decidere il corso della storia, chiaramente, no? Però l'idea di esserci laddove la trasformazione che è una cosa pazzesca, è una cosa che deve spronarci tutti a tirar fuori il meglio di noi da tutti i punti di vista, dal punto di vista morale, etico. Capisco che poi, e io lo farò anche domani mattina, dobbiamo litigare se l'Italia divisa in 3 zone è meglio che l'Italia divisa in 5, che divisa in 6, ma alla fine, ma chi se ne fotte di quante zone? Cioè, tocca a noi immaginare quando questa roba finirà, e non finirà domani, questo è fuori dubbio che non finirà domani, tocca a noi immaginare e guidare cosa succederà dopo. Io trovo questo, ripeto, nella disgrazia dei morti, dei lutti, dei dolori e tutto quanto, trovo finalmente di aver dato un senso alla mia vita.
Beh, direttore, direi che insomma, tema importante. Noi questa sera apriamo tra l'altro su questo ciclo di 5 settimane in cui entreremo anche un po' nella tecnologia che poi caratterizzerà il dopo di questo momento, quando arriverà un dopo. Magari avremo anche occasione di disturbarla nuovamente, almeno questo ci farebbe assolutamente piacere. Quindi intanto noi la ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera per aprire questo ciclo. E Marco, Massimo, Marco, se non avete domande.
Ma io avrei una domanda per il direttore, perché l'ho ascoltato con grande interesse. Tante aziende con cui noi parliamo quotidianamente ci ripetono che nulla sarà più come prima, ed è vero, nelle modalità di lavoro, di spostamento, di organizzazione. Però volevo chiedere al direttore. Di solito in ogni grande ripresa, dopo un grande collasso, c'è una parte della società che deve trainare, che sia l'arte, sia la cultura, sia la politica. Io volevo chiedere a lei quale parte della nostra società pensa, dato che tutti dovremmo fare il nostro, che possano riportarci fuori dalle brutte acque in cui oggi ci troviamo?
Ma è una domanda molto importante, ma è molto importante la risposta. Io credo innanzitutto la società dei servizi, e voi siete parte per certi versi, o comunque il tema che c'è in discussione questa sera fa parte della società dei servizi. Sono un po' tutti, è ovvio che tutti dovremmo, cioè io mi chiedo, cioè a me io trovo terribile per la prima volta, la prima della scala, è stata sospesa solo 3 volte nella storia della scala, no, 2 volte prima di oggi, cioè questa sarà la 3ª volta che viene, che non avviene la prima della scala, nell'arco di 2 secoli. E questo, secondo me, testimonia che non siamo di fronte a un evento, sì, per quanto ho capito, incasinato, drammatico, eccetera, eccetera. No, perché ci sono stati tanti eventi drammatici, eccetera, eccetera. Allora, perché dico questo? Mi chiedo, è importante anche per voi che ci sia la prima della scala? La mia risposta è sì. Io penso che il vostro mondo, che è un mondo che nulla o poco ha a che fare con la prima della scala, è un mondo che ha bisogno che ci sia la prima, perché è un mondo che, cioè, nessuno può immaginare il suo futuro, progredire tecnologicamente, trovare nuove forme di energia, fare nuove forme di compatibilità ambientale, trovare nuove, insomma, nessun mondo può progredire se non è agganciato a qualcosa, non è agganciato a qualcosa. Allora, in questo senso, per rispondere alla tua domanda, io, che sembra paradossale, perché uno dice, ma chi se ne fotte della prima della scala? E anch'io me ne fotto della prima della scala, sono andato 2 volte per la prima per curiosità, la seconda per dovere, prima della scala, ma poi me ne guardo bene ad andare alla scala, perché è una rottura di coglioni infinita per chi non ha mai. Però detto questo, io penso che nessuno di noi che siamo qui questa sera può fare a meno della scala, perché vuol dire che non abbiamo una radice che affonda da qualche parte. E quindi, se non hai la radice, voglia far crescere l'albero, e dici, no, ma io mi occupo di altro, ho capito, ma di qualsiasi cosa tu ti occupi al mondo, non puoi pensare di non prendere le decisioni del mondo, anzi, voi che siete il futuro, perché voi vi occupate di qualcosa che sarà il futuro del mondo, da cui dipenderà quantomeno il futuro del mondo, ma non pensate che potete fare i fighi perché solo, come dire, è il business del momento o è la moda del momento, potete fare finta che non esista la prima della scala. Per cui la risposta alla tua domanda è che io vorrei che si mantenesse la prima della scala e si permettesse a te e a tutti quelli come te di immaginare il futuro e che il sistema vi aiutasse a immaginare, e non solo a immaginarlo, ma anche a costruire il futuro.
Direi, e questa è una bellissima cosa, io direi, cioè il futuro nelle nostre mani, il futuro con la tecnologia, l'innovazione, ma un pensiero che fa la differenza, un pensiero che riesce a capitalizzare il passato, le nostre radici, il presente, perché se ci perdiamo il presente non abbiamo capito niente, e questa proiezione del futuro sia anche un po' la filosofia del nostro club, quello della chiacchiera vagamente impegnata, ma di buoni propositi. E secondo me allora possiamo ringraziare, io direi a questo punto, il direttore e anche il nostro ospite che ci ha portato nell'esperienza, no, della mobilità del presente, perché ci ha raccontato un sacco di cose che riguarda il presente e anche una visione strategica di quello che potrà essere, e questo ci rallegra.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Ciao, buonanotte.
Allora, grazie direttore.
Allora,
grazie. Credo che il country manager di Uber, insomma, Lorenzo, anche voi sperate che ci sia la prima della scala, perché tutto sommato, no, in quella sera lì si viaggia tantissimo.
Cioè, sicuramente.
Ma l'algoritmo per la prima della scala ovviamente riconosce il fatto che lì si può un po' spingere, no, sulle tariffe. Cioè, quando uno ha la destinazione piazza della scala, l'algoritmo zic.
Forse per me, guarda, la farei 10 volte più grande con tariffe molto più basse.
Io l'anno prossimo voglio vedere tutte le sciure in pelliccia arrivare in monopattino. Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao Lorenzo. Ciao, grazie mille. Una buona serata a tutti, ovviamente una buona notte. Noi ci ritroviamo martedì. Ciao.